Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi abbiamo tanti diversi ricordi, che nomi che faremo, però l'inizio dell'Eucaristia, della nostra celebrazione, è uno soprattutto che vogliamo ricordare, un nome, Suor Agata, della nostra comunità, di questa sede. Ci rivolgiamo anche alla sua preghiera, oltre che a pregare per lei, che tutto quello che ha fatto qui possa, per le persone in modo particolare, possa essere accolto e continuato.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 1, versetti 5-25. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni, avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre». E ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno a suo tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Parola del Signore.
I primi due capitoli di Luca, come sappiamo, parlano dell'infanzia di Gesù, è evidente l'accostamento fra le due grandi figure, Giovanni Battista e Gesù, scostamento fatto attraverso il racconto dei due annunci, dell'uno e dell'altro, la nascita dell'uno e dell'altro, però ci sono poi anche tante altre parti che non sono un confronto fra i due, ma sono cose che si dicono in particolare di Gesù. Pensiamo per esempio alla presentazione di Gesù al Tempio, quello che viene detto da Simeone e Anna, l'incontro col Tempio. Questi sono tratti solo di Gesù, però in questo confronto mi pare che ci siano poi anche tanti elementi che non debbono andare persi. Per esempio l'importanza di questi personaggi in questi due capitoli che sottolineano la fedeltà di Israele e l'attesa e anche la presenza del Tempio stesso. Ecco una parola.
Cose che sicuramente sono già state dette e ripetute, però leggendolo ieri sera mi è venuto da sottolineare in particolare questo, no? Questi due personaggi, Zaccaria ed Elisabetta, mi sembra che siano come l'Antico Testamento che si presenta alle soglie del Nuovo. E un po' come in Matteo, no? Mentre in Matteo c'è tutta la genealogia, quella catena di nomi, sono però un po' la stessa cosa. Ecco, il Nuovo Testamento viene da lì, nasce da lì, è il frutto di tutta questa catena di generazioni. Qui invece sono presentati questi due personaggi che già nel loro nome rappresentano veramente tutta la storia precedente. Dio si è ricordato e Dio giura, Dio ha giurato. E mi è sembrato bellissimo questo, cioè come a dire che l'oggetto del ricordo di Dio è tutta questa storia, questa promessa, questa alleanza che lui ha fatto con questo popolo e soprattutto le promesse che ha fatto. Ecco, Dio le ricorda. Nella mente di Dio c'è questo ricordo e c'è questo giuramento che lui ha fatto. E allora ho pensato che anche quando dice la tua preghiera è stata esaudita, certo sarà stata anche la preghiera per il figlio, ma mi sembra che sia di più, che dentro a questa preghiera in cui certo c'è anche il figlio, è la preghiera di Israele che chiede l'esaudimento di queste promesse. E infatti con Giovanni inizia questo compimento, no? E poi l'ultima cosa mi ha sempre colpito molto che Zaccaria non possa dare questa benedizione alla fine. Il popolo è lì in attesa, ma questa benedizione non c'è. E allora, lo dicono vari commenti, ecco, però insomma, è bello pensare che qui c'è questo inizio che è segnato anche da una mancanza che sarà riempita con il compimento, e quindi Luca, che inizia così, termina alla fine con la grande benedizione che Gesù dà sul Monte degli Ulivi ai suoi discepoli e che sembra in qualche modo la risposta a questa mancata benedizione.
Negli ultimi anni, anche per la lettura dei Maccabei, ma soprattutto per gli approfondimenti che si stanno facendo, che stiamo facendo anche comunitariamente sul contesto del Vangelo, mi colpisce sempre ripensare a questo inizio di Luca e all'insistenza sul questi primi capitoli sul Tempio e sul sacerdozio, cioè Luca comunque ci tiene a far vedere che la storia comincia da due fedeli, anche di classe sacerdotale, di stirpe sacerdotale, e nel Tempio del Signore. Quindi anche con la polemica sul Tempio, che poteva essere anche molto presente anche nel circolo di Gesù, però certamente non sono dei separatisti questi primi discepoli, cioè almeno non sembra che la polemica sulla corruzione della classe sacerdotale, sulla legittimità, non sembra che comunque scalfisca fino in fino al punto di essere di rinunciare del tutto e di tagliare con il Tempio di Gerusalemme e con il suo culto. Questo mi colpisce molto. E poi un'altra cosa, la presenza di Elia in tutto il Vangelo di Luca, ma soprattutto qui. Sappiamo che ci sono altri riferimenti alla persona di Elia in Luca che nei sinottici non ci sono, per esempio quel passaggio in cui dice: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse verso Gerusalemme. Abbiamo sempre detto che si riferisce a Seconda Re, cioè un nuovo Elia che deve essere, anche nell'inizio degli Atti, deve essere assunto in cielo, cioè tolto dal mondo. In particolare qui mi fa impressione la profezia di Malachia: gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Luca qui parafrasa la profezia di Malachia che dice: Elia arriverà per convertire il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Qua dice il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Cioè, come sempre pensiamo, i figli sono i ribelli che si devono convertire ai padri, così interpreta Luca. Però c'è anche una conversione dei padri verso i figli, e questo, vabbè, adesso traslato, negli ultimi anni mi colpisce molto questo versetto in ordine, adesso non c'entra più con la storia di Giovanni Battista, comunque in rapporto alla trasmissione della fede. Sì, i figli sono sempre i ribelli che vanno per le loro strade, non seguono la strada dei padri, però anche i padri si devono convertire verso i figli.
Il rito dell'incenso che si svolge nel Tempio ha luogo ogni mattina e ogni sera al momento del sacrificio, in cui venivano sacrificati un agnello al mattino e un agnello alla sera. I sacerdoti addetti al culto erano molto numerosi ed era per loro un onore poter esercitare tale funzione. L'apparizione di Gabriele nella cornice solenne della liturgia del Tempio annuncia questo miracolo, la nascita e la missione di Giovanni. Zaccaria però, come leggiamo dal testo, è preso dal timore di fronte all'angelo, e questo turbamento viene spesso rilevato nell'Antico Testamento in vari episodi, di fronte naturalmente alle apparizioni degli angeli. Prendiamo ad esempio la madre di Sansone, che alla vista dell'angelo si turba veramente. È un timore che è unito alla paura dell'uomo davanti al mistero di cui avverte la trascendenza. Nonostante quanto si legge naturalmente al versetto 13, non era un figlio che Zaccaria domandava nella sua preghiera nel Tempio, poiché la preghiera che il sacerdote rivolgeva a Dio a nome del popolo riguardava più probabilmente la salvezza messianica. Secondo Matteo, capitoli 11-17, Giovanni è il Battista e l'Elia, atteso per la fine dei tempi, ma anche Marco, al capitolo 9, lo suppone. Luca, invece, evita qualsiasi identificazione di Giovanni come l'Elia atteso, e preferisce paragonare Gesù all'Elia che viene.
Io mi sono chiesta cosa ha capito Zaccaria in questo annuncio, cioè anche quando appunto gli dice che la sua preghiera è stata esaudita, ce lo chiediamo noi, ma forse se lo chiede anche lui, se era la preghiera per se stesso, per avere un figlio, o se invece era in questo, c'era anche l'esaudimento della grande preghiera di Israele, come anche qui dice che il popolo stava fuori in preghiera. E quindi che cosa ha capito? E cosa ha capito di questo annuncio dell'angelo, no? Che gli annuncia un figlio che appunto andrà avanti con lo spirito di Elia, insomma. Allora, io così mi sono detta che forse qui appunto c'è, si mostra, Luca ci mostra la grande fedeltà di Dio alle sue promesse, appunto, a tutte le sue promesse, anche al luogo che si è scelto per il suo nome, per cui tutto avviene lì, tutto avviene in questa grande liturgia dell'incenso, eccetera. Quindi un grande compimento, una grande pienezza, una grande fedeltà di Dio, ecco. Però mi sembra che ci sia già bisogno di qualcos'altro, cioè appunto, e forse Zaccaria qui è un po' spiazzato, perché tutto è lì, però gli viene anche annunciato che andrà avanti al Signore, no? E quindi niente, è tutto lì, ma è anche tutto proteso al dopo, ecco, è questo. E quindi quando ci sarà l'annuncio cosiddetto a Maria, non siamo più nel Tempio, non c'è più un sacerdote, Dio fa una cosa completamente nuova con questo spirito che crea in lei un figlio praticamente, diciamo così. E quindi niente, mi sembra appunto una grande pienezza, però a questo punto interrogativo, che cosa capisce già lì Zaccaria? Ha chiaro che è tutto un compimento, ma che è anche tutto già proteso in qualcosa di più che Dio vuole fare?
E non ho molto da aggiungere. Mi sembra che si debba notare l'insistenza di Luca, che continuerà in questi primi due capitoli, e che vediamo già nel brano di oggi, cioè la giustizia di tutti i personaggi a cui Luca si riferisce, che è sottolineata molto anche qui, camminavano, ecco, secondo tutte le prescrizioni del Signore, quindi la giustizia come fedeltà e osservanza della legge. È uno dei temi fondamentali questo anche. La legge e lo spirito sono strettamente connessi, non è un'idea originale di Luca, e già lo riceve, ma è molto sottolineato questo, mi sembra. E poi la seconda, che la preghiera la preghiera a cui si riferisce l'angelo qui non riguardi la domanda di un figlio, è ovvio dalla reazione di Zaccaria. Se avesse chiesto un figlio sarebbe stato contento, il fatto che non ci crede, poi non è fuori contesto completamente la tua preghiera, perché lui rappresenta in quel momento tutto il popolo, e la preghiera è l'incenso, cioè sono i sacrifici che sono espressione della preghiera di Israele. I sacrifici qui in particolare sono i sacrifici tamid, cioè i sacrifici più alti, o comunque quelli che ogni giorno devono essere offerti e che rappresentano un sacrificio perenne. Non è che si può offrire continuamente, ma è come se continuamente si offrisse a Dio. Qualcuno di questi sacrifici si fa nell'altare, sono già stato ricordato gli agnelli tamid, mattino e sera. Ci sono altri sacrifici più alti che si fanno dentro al Tempio, cioè nel Santo, che per questo si tira a sorte, perché sono sacerdoti normali, a parte il sommo sacerdote, l'ufficio più alto è questo, è quello di entrare nel Santo e di offrire i sacrifici più alti, che è il sacrificio dell'incenso quotidiano, mattino e sera. Quindi, insomma, questa è la preghiera. Ecco, la tua preghiera è stata esaudita, ma La cosa che volevo sottolineare è che in questo secondo l'angelo qui, quello che riguarda il figlio, cioè colui che camminerà con la forza di Elia a preparare, è totalmente teocentrico, non cristocentrico. Cioè, secondo questa pagina, il figlio di Zaccaria, cioè il nuovo Elia, camminerà davanti a Dio, non davanti al Messia. Non si sa ancora questo, non è detto. Se noi rileggiamo questi versetti, vediamo che ci si riferisce a Dio. Ecco, camminerà davanti a Lui, davanti al Signore, poi si nomina ancora Dio al versetto 16, il loro Dio, e Lui camminerà davanti a Lui con lo spirito di Elia, è la ripresa, la stessa prospettiva di Malachia, dove non si parla direttamente del Messia, ma si parla di uno che precede la venuta di Dio.
Sì, a me pare ci sono diversi elementi stati ripresi nei diversi interventi. In questo brano si sono poi ripresi, si ripetono anche in questi due capitoli, anche per altri personaggi, e non solo per i personaggi, ma anche per il popolo. Si dice, per esempio, al versetto 10, mi pare, che fuori tutta l'assemblea del popolo, tutto il popolo, Laos, stava pregando nell'ora dell'incenso. Ora, va anche ricordato, già stato detto, ma un altro aspetto, questo qui è il sacrificio del Tamid quotidiano, e quindi è la fedeltà, non siamo nella Pasqua, non siamo nella Pentecoste, in occasioni speciali dell'anno, siamo nel sacrificio quotidiano. È la presenza del popolo che attende fuori tutta l'assemblea. Luca esagera molto probabilmente, tutto il popolo aspettava fuori, però usando anche questo termine indica una fedeltà che non è solo di qualche personaggio, ma che sembra essere anche di tutto il popolo e al sacrificio quotidiano, di tutti i giorni, oltre alla importanza del sacrificio del Tamid. E poi sono diversi elementi, io ne dico uno che ho trovato in un autore, che fa notare come qui, quando al versetto 5 viene inquadrato storicamente il fatto, si dice al tempo di Erode, re della Giudea, e poi avremo al tempo vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. La classe di Abia era una sottoclasse di una di quelle che erano tornate da Babilonia. Secondo la Mishnah non tutte sono tornate, solo alcune, forse 4, e pare anche che ce ne fossero comunque molti. Secondo la Mishnah addirittura poteva capitare che i sacerdoti, ce n'erano talmente tanti in quel momento che gli capitava l'occasione una volta nella vita. E quindi anche questo, non so se è il caso questo, però poteva, era una cosa anche molto, non era di tutti i giorni andare al tempio per l'incenso anche da parte di un sacerdote. Però quello che manca qui è che manca anche al capitolo secondo, quando si racconta la nascita di Gesù, l'inquadramento storico è sempre dei personaggi politici romani. Augusto viene ricordato, il censimento, eccetera, Quirinio, ma anche il sommo sacerdote, manca un riferimento storico che è non di poca importanza. E questo viene fatto al capitolo terzo. Al capitolo terzo, in primi versetti, ancora si inquadra storicamente il battesimo predicato da Gesù, e qui vengono ricordati al versetto secondo sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. Allora, come mai qui non c'è, non ci sono le autorità religiose nel popolo di Israele, c'è un sacerdote, Zaccaria, molto probabilmente, non so, questo autore dice, spiega dicendo che siamo nell'ambiente sacerdotale, ma l'ambiente sacerdotale, e anche Luca forse, forse è un'ipotesi, è colui che scrive, è legato o fa parte di queste, di questa, di questo ambiente, e già con questa assenza dice già la sua, insomma, qui si sta presentando l'Israele fedele, c'è anche un giudizio rispetto a forse alla classe, alla parte dei sommi sacerdoti che dominano. So, questo mi pareva, non so se è condivisibile, però per tenere conto anche di quello che stiamo studiando, non pensiamo all'ambiente sacerdotale compatto. Se questa descrizione presenta certi tratti di un Israele fedele, Luca mostra, sono i sacerdoti che, questo è l'ambiente sacerdotale insieme al popolo che è fedele, la loro preghiera viene esaudita. Sì, la preghiera, la presentazione, anche le parole dell'angelo mostrano che non è solo l'esaudimento di avere un figlio, ma è qualcosa molto di più, è l'attesa di Israele.
Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo a Dio, nel nome di Gesù, tutte le assemblee e comunità del Signore Gesù nel mondo, perché siano sante, perché rendano gloria a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per Israele, oggi, per tutto il popolo ebraico, dovunque nel mondo, per la sua fedeltà all'elezione, all'alleanza, alle promesse, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per la pace nel mondo, per tutti i popoli. Ricordiamo in particolare tutti i poveri, i miseri, tutti coloro che soffrono ingiustizia, la guerra. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per tutti gli ammalati nel mondo. Preghiamo anche, ricordiamo, gli ammalati nostri. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Ricordiamo ancora Sor Agata. Insieme a lei anche Liliana, che ho vissuto tanti anni in questo luogo, perché interceda per noi, per il nostro cammino in questo momento della comunità. Poi ricordiamo il Vescovo Benito, anche lui nell'anniversario della morte, la sorella di Sor Agnese, Esther, la mamma di Ignazia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Un pensiero particolare per la Barbara Zambelli. Preghiamo.
Fidiamo la preghiera di Suor Agata anche la nostra presenza in Medio Oriente e gli incontri che avranno in questi giorni Paolo e Mariam con i nostri di Ainarik. Preghiamo.
Preghiamo per gli abitanti di Oliveto, preghiamo in particolare per Pino, per la sua intenzione di riprendere una vita di fede, la vita sacramentale. Preghiamo. Per i bambini che si preparano alla prima comunione, per le loro famiglie. Preghiamo. Per tutti coloro che ci seguono abitualmente di lontano, per le loro intenzioni di preghiera, preghiamo.
Ascoltaci.
Continuiamo a pregare molto per il dramma dei migranti, per tutti quanti continuano a morire nei nostri mari. Preghiamo perché il Signore tocchi i cuori, muova le coscienze di quanti possano possono operare a loro favore. Preghiamo.
Preghiamo anche per l'India e per il Brasile, che sono così colpiti in modo veramente esponenziale dalla pandemia. Preghiamo.
Ricordiamo anche tutto il mondo del lavoro, per tutto il problema del lavoro. Ieri si ricordava qualche articolo che in Italia almeno 1.000 persone muoiono sul lavoro all'anno. E i dati non sono in calo, quindi chiediamo davvero per la difesa di tutti quei diritti che hanno acquisito in tanti anni i lavoratori, la sicurezza sul lavoro, per un lavoro retribuito onestamente. Preghiamo.
Una preghiera per Eros, siamo andati a trovare l'altro giorno, e che è sempre un esempio luminosissimo di amore per la convivenza civile, pacifica, pur avendo avuto una vicenda così di violenza quando era partigiano, e per la sua figlia, la sua nipote, e per la nostra amicizia, perché possa, al di là della fede che lui probabilmente non ha, però possa essere veramente un legame anche col Signore attraverso di noi. Preghiamo.
Ecco, per tutte le altre intenzioni che portiamo nel cuore, persone, situazioni, preghiamo. E per tutti gli altri morenti di queste ore, preghiamo. Vediamo sempre tutto per Cristo nostro Signore. Amen.